Concord 23 Digital Week a Milano.
Allora, siamo col professor Davide Chiaroni del Politecnico di Milano. Continuiamo questa diciamo chiacchierata. Chiediamo al professore di spiegarci o reintrodurci un paio di concetti e battute che ha fatto nell'ambito dell'interessante intervento che si è appena tenuto qui alla Cariplo Factory. Le chiederei subito un approfondimento, una spiegazione di quello che ha detto, che è estremamente interessante sul tema della differenziazione dal tema del riciclo, di cui in Italia siamo medaglia d'oro olimpica, se ho capito bene, e invece quello del design industriale, che è estremamente interessante.
Sì, allora, diciamo, per rendere bene l'idea dobbiamo fare in questa maniera. Noi abbiamo oggi un riciclo, il modello normale con il quale ricicliamo si basa su un principio, che è quello di raccogliere il più possibile, anche da provenienze diverse, il materiale che poi andrò a riciclare, quindi metto insieme diversi tipi di plastica, diversi tipi di metalli, diversi tipi di legno, eccetera, eccetera, e li metto tutti insieme nel tentativo di guadagnare dal punto di vista della massa, della quantità, e in impianti che trattano questi materiali come un aggregato, ottengo un materiale riciclato che però, gioco forza, è sì in quantità interessanti, e più sono capace di riciclare, più quantità avrò, e in questo è vero, noi abbiamo un'ottima prestazione, però questo materiale tende ad essere un materiale di medio-bassa qualità, come capita quando veniamo a contatto con la carta riciclata, la plastica riciclata, la sensazione che in effetti è legata al processo con cui viene realizzato il riciclo, è che noi progressivamente, tecnicamente parlando, stiamo facendo un downcycling, quindi prendiamo materiale di buona qualità, però riciclandolo lo facciamo diventare di qualità inferiore. Ecco, il problema è che facendo così noi otteniamo, è vero, un po' di materiale da recuperare, però non riusciamo a risolvere il problema originale, che è quello di utilizzare materiale di qualità per quei prodotti dove è necessario, senza andare a prenderlo da materiale vergine. L'economia circolare si occupa proprio di questa cosa, cioè come fare in modo che i nuovi prodotti, restando di alta qualità, non catturino, non utilizzino nuovo materiale. Per farlo non posso partire dal materiale riciclato, ma devo partire da ridisegnare il prodotto e i suoi stadi di vita in modo che possa riportarmi a casa magari esattamente quella componente, esattamente quel materiale separato dal resto. Allora sì che posso immaginare un riutilizzo, un reimpiego, una rilavorazione che mantiene lo standard qualitativo.
Dele faceva, per esempio, citava la Lego, un esempio che secondo me chiarisce molto bene.
La Lego recentemente aveva annunciato la volontà di sostituire la plastica che normalmente utilizza per i propri bricchettini, per i mattoncini, con plastica riciclata, però si è accorta che o doveva rinunciare alla propria qualità e quindi fare sì mattoncini di plastica riciclata, ma che avrebbero avuto in termini di colore minore brillantezza, in termini di qualità fisica una minore capacità, e questo ovviamente non è possibile perché i clienti Lego vogliono un certo tipo di qualità, oppure, siccome questi processi non sono ancora stati pensati dall'inizio, separare i materiali plastici, ottenere un flusso in quantità sufficienti per sostenere il fabbisogno produttivo della Lego e in qualità sufficienti da essere impiegati lì, abbiamo un costo più alto che non quello di utilizzare materia prima vergine. Ecco, questo è il percorso di transizione. Non siamo ancora arrivati alle condizioni massime di economia circolare, ci dobbiamo arrivare passo a passo, ma la logica è proprio quella di sostituire il materiale o lavorare sul materiale proprio partendo dall'inizio e cercando di fare in modo che quello mantenga le proprie condizioni e le proprie caratteristiche di qualità.
Un altro tema, secondo me, molto interessante, tra i tanti che ha trattato, è quello del monitoraggio. Se ho ben capito, il tema dell'etichetta, per esempio, lei faceva l'esempio dei frigoriferi, comunque insomma dell'efficienza energetica, anche degli edifici, come dire, è stimolo per l'adozione di prodotti che in qualche maniera tengano conto dell'adozione di
pratiche circolari.
Pratiche circolari, insomma.
Esattamente, diciamo che la storia degli ultimi 15-20 anni, no, in Europa, con l'adozione dell'etichettatura di efficienza energetica. Prima l'abbiamo vista svilupparsi con gli elettrodomestici e poi ci siamo abituati anche in Italia ad avere l'attestato di prestazione energetica legato agli edifici. Ecco, questo tipo di etichettatura, no, apparentemente non fa null'altro che misurare e assegnare una classe di merito a qualcosa di oggettivo, quanto consuma la mia lavatrice, quanto è il fabbisogno energetico del mio edificio. Però applicato in maniera estensiva sul mercato ha portato a due esiti importanti. Il primo ha sensibilizzato il cliente. Ah, ma quindi quanta energia consuma la mia lavatrice o quanta energia consuma il mio edificio diventa un parametro importante, perché se addirittura c'è un'etichetta che me lo chiarisce vuol dire che devo prestarci attenzione. E il secondo passaggio immediatamente conseguente a questo è che il mercato comincia a dire: beh, allora se ho due prodotti con due etichette che dimostrano un merito di efficienza diverso, sarò disposto a pagare qualcosina in più per il prodotto migliore. Ecco, la stessa logica l'Europa sta cercando di introdurla nel concetto della circolarità, no? Allora, un prodotto che può essere riparato o che è disegnato in modo da essere più circolare, se gli assegnasse un'etichetta e questa etichetta cominciasse a entrare nel gergo comune del mercato, e quindi un prodotto di circolarità A è meglio di un prodotto di classe B o classe C o classe G, otterrei esattamente quell'effetto. Da un lato chi produce è spinto a introdurre meccanismi di circolarità per ottenere un'etichetta migliore, e dall'altro lato chi compra riesce a valorizzare questo fattore.
L'ultima cosa che le chiedo è, lei ha detto che la nostra normativa, quella italiana, che probabilmente tiene molto conto appunto dell'oro olimpico di cui io appunto uno, cioè della nostra capacità di ciclo molto buona, però forse è un po' parzialmente, insomma in parte, disallineata rispetto a quella dell'Unione Europea.
Beh, più che disallineata direi è molto in ritardo su questo fronte, no? Facciamo un esempio molto concreto. Noi abbiamo messo 2 miliardi e 100 milioni del PNRR in una voce che si chiama economia circolare. Ma di questi 2 miliardi e 100 dedicati all'economia circolare, 1 miliardo e mezzo va per impianti di trattamento dei rifiuti. Siamo ancora agli albori dell'economia circolare, no? Cioè stiamo dicendo, per fare spingere l'innovazione dell'economia circolare dobbiamo migliorare la nostra capacità di trattare rifiuti. Ecco, nello stesso periodo l'Europa ci sta dicendo, per fare più economia circolare dobbiamo usare le etichette sul diritto di reparabilità, dobbiamo ragionare sull'estendere le responsabilità dei produttori, dobbiamo lavorare sul fatto che alcuni materiali, le microplastiche o le bioplastiche, abbiano determinati limiti di utilizzo. Quindi insomma stiamo lavorando su design, prodotto e percezione del cliente, e noi invece nel nostro paese stiamo ancora lavorando sul rifiuto e come gestirlo, no? Ecco, forse certo, dovremmo accelerare un po' la nostra evoluzione su questo fronte.
Concord 23 Digital Week a Milano.